questo è il momento in cui si possono fare osservazioni, domande, anche di tipo tecnico, tanti avranno tante curiosità, a che ora si fa colazione, per esempio, alle quali può rispondere in parte anche Stefano, per quello che lui ha capito finora dai rapporti con l'agenzia. Però chiederei di tenere ancora per un po' alto il discorso, com'è il livello che abbiamo appena sentito. Io non ancora bene, sono un po' lento ad abituarmi alle cose, quindi non ero ancora entrato con la testa in questo, col cuore, in questo viaggio a Berlino, quindi l'ho un po' recepito come recepisco tante cose del gruppo Viaggi e Pellegrinaggi che è al lavoro da anni nella nostra parrocchia. Devo dire che dopo che ho sentito queste cose, e anche dopo l'incontro con il gruppo del Masci di oggi pomeriggio, e anche dopo l'edizione di questo discorso del Cardinale Arcaro di 50 anni fa, ho l'impressione che sia bene farlo in fretta, questo viaggio, perché chissà che succede anche noi di essere presi da un'ondata in cui poi siamo travolti. E prima di essere travolti di sorpresa, forse è meglio attrezzarci un po' con qualche anticorpo anche da trasmettere ancora alle nostre nuove generazioni.
Io volevo chiedere a Fabrizio, come ha parlato di tanti personaggi significativi, sia italiani, diciamo, Tirolo e per Tirolo e poi anche della Germania, non ha parlato invece di una figura di chiesa importante che è Clemens von Galen, il vescovo di Münster, che è stato un personaggio proprio in quell'epoca, in quella chiesa tedesca, era solo lui che parlava contro il nazismo, tutti gli altri erano.
Chiederei se le domande potete venire a fare da qui, perché non si sente più. Scusa.
No, era solo per dire che io ho letto qualcosa di quel personaggio lì, ed è anche lui, penso, beatificato sotto il papato Ratzinger, penso. Insomma, lui non ha mai taciuto. Gli ha rischiato la vita, poi non l'hanno fatto fuori lui, gli altri invece hanno pagato direttamente con la loro vita. Ecco, non so, siccome questo tragitto, questi itinerari toccano tanti posti anche piccoli, come dicevi tu, ma importanti, perché io qualche anno fa, quando eravamo in vacanza a San Vigilio, avevo contattato Comina, no? Perché avevo letto questi libri qui, e poi avevo letto anche un altro libro che è uscito per una casa editrice proprio locale lì a Bolzano, margine di Trento, di un contadino di una valle lì su, che anche lui finì nei campi di concentramento perché era uno dei non pochi persone che si erano rifiutate di entrare nelle SS, perché loro, essendo sudtirolesi, erano quasi obbligati a andare sotto le armi con l'esercito tedesco. C'era stato appunto, una parte si era andata, alcuni si erano rifiutati, questo ha pagato con campi di lavoro e poi è tornato, anzi penso che sia morto anche lui in questi anni, ma morto molto vecchio. Ed è di una valle di sopra il Bolzano, non è dell'altro piano del Renault, una valle che adesso non ricordo. E niente, no, era per dire che appunto c'è anche questa, ero partito dal vescovo di Münster, ecco, che era, mi sembrava importante anche lui come personaggio.
Scegliamo altri due interventi e poi di nuovo raccogliamo delle risposte e vediamo.
Brevissimo, ma tutti questi casi personali, individuali, non sono figli però di un tessuto magari segreto, nascosto, che però era fervido, insomma, oppure sono proprio delle schegge?
Devo chiedere se questi viaggi che tu hai fatto, ho capito, con persone giovani, hai avuto, a parte hai detto qualche riscontro di cose interessanti, sentite, tutti i riscontri che hanno proseguito queste riflessioni o sono rimaste legate al viaggio prima caldo, poi boh, è finita, ecco. Oppure hai avuto l'impressione, è stato come un lavorino, queste persone, sentite queste cose, durante la vita scolastica, non so, durante insieme ad altre persone, con più occhiali, qualche movimento che facevano parte, se è stato in qualche modo una ricaduta lungo la scadenza, diciamo, ecco, se è stato.
Io volevo chiedere questo, ha parlato di un monastero, no? Dove si andava a fare visita, ecco, chiedevo, avviene anche lì, come per dire, a Gerusalemme, cioè è un luogo dove si va a pregare in quanto luogo di strappo per la nostra fede, cioè mi domandavo se c'è questa sensibilità, perché appunto dall'altra parte c'è appunto andare a fare visita dove sono successe, oppure anche vai a Gerusalemme per onorare, insomma, anche tutti i morti della Shoah. Se anche lì ci si va con questo spirito di come posso dire, di una preghiera che accomuna anche questo aspetto, però, perché voglio dire, c'è chi ha subito il male, ma c'è anche il recupero, la vicinanza con chi purtroppo questo male lo ha esercitato in qualche modo. Quindi in quel senso è più.
Sì, non ho l'unica risposta. Cioè, quando di Von Galen si parla, quando si parla del progetto T4, e tutta quella vicenda lì è intersecata, voi sapete che è tutta una questione. Perché a un certo punto, per le proteste delle chiese, Von Galen in primis, il progetto T4 si è almeno ufficialmente fermato. Okay. Questo è stato importantissimo, però peggiora l'altra questione, perché poi non c'è stata tutta questa sollevazione rispetto allo sterminio degli ebrei. Questo è un altro, questo dal punto di vista storico è un processo, è una questione gigantesca. Però comunque di Von Galen si parla in quel frangente. E rispetto alla domanda sulle persone, così, io penso che alla fine dell'itinerario questa domanda è arricchita moltissimo di dati, ma non so davvero se si può fare una sorta di teoria su questo, sulla presenza di reti, di tessuti, perché tra l'altro a volte sono vicende che si riconnettono un po' a maniera carsica, ma a volte anche del tutto indipendenti le une dalle altre. Quindi, però questo davvero non penso che sia possibile, poi non sono uno storico di queste cose, però davvero non penso che sia possibile fare una teoria di questo. Vi sono moltissimi fenomeni, tanti elementi comuni, tanti elementi differenti, tanti percorsi che arrivano a dire la stessa cosa, ma per vie anche molto diverse. Quindi penso che alla fine dell'itinerario, se si fa, una molti più elementi, può farsi un'idea molto più chiara, però non so se riesce a rispondere in maniera esauriente rispetto a questa domanda. Cioè del rapporto tra singolarità e tessuto. Non saprei. Non saprei davvero. E per le altre cose, ma direi questo, beh, ho fatto, mi sono dimenticato di dire, di solito questo viaggio studio l'abbiamo fatto con tantissimi gruppi di ragazzi, però una volta ho fatto anche con un gruppo che è stato il più difficile di tutti, un gruppo di adulti, è stato faticosissimo, che erano i fratelli di Montesole, cioè il gruppo più difficile della mia vita, cioè proprio una cosa agghiacciante, perché Cadena Montesole a un certo punto è entrata, questo non diteglielo, però è entrata, non faccio i nomi, ma se qualcuno li conosce sa già di chi sto parlando, è entrato ad esempio il loop mentale che, ma questa è l'ultima volta che io visito Berlino, non posso perdermi niente, e questa è l'ultima volta che visito Monaco, non posso perdermi niente. E poi soprattutto cioè, un gruppo difficilissimo, davvero difficilissimo, di difficilissima gestione, però ovviamente erano super reattivi su tutti i temi, ok? Quindi è stato interessantissimo, ma un gruppo davvero difficile. Detto questo, ma non saprei cosa rispondere rispetto al tipo di incidenza, non davvero non saprei. Ti dà l'impressione che tanti gruppi di diversi gruppi di ragazzi, di giovani così, stavano al discorso, si preparavano seriamente e tornavano pensando. Poi qualcuno ha fatto delle tesine su questo, però non è quello che quantifica, non è quello. Ho sempre avuto l'impressione che fosse un percorso che avesse senso fare, soprattutto perché mi sembrava che aiutasse tantissimo a leggere il presente. Quindi, però non saprei dire, per rispondere alla domanda... Scusa. Non saprei quantificare. Ho sempre pensato che fosse una cosa che avesse molto senso fare. Quindi... e che desse davvero tantissimi strumenti per leggere tante cose, così.
Io per capire com'hai, solo tu fai questo lavoro.
Vabbè, no,
ma
ce ne sono un sacco, quando uno va in questi posti, in giro per l'Europa, ci sono un sacco di questi gruppi che fanno queste cose, quindi non c'è niente di originale. E poi l'altra cosa invece su... si va a pregare così, è chiaro, nel monastero delle Carmelitane si va a pregare, però dobbiamo pensare che questi luoghi forse dobbiamo più pensarli un po', non so se qualcuno di voi è mai stato a Fossoli,
sì.
Non lo so, sono luoghi così, che però testimoniano il problema, cioè sono luoghi molto quotidiani, quindi la domanda che uno fa sempre quando si arriva a Dachau, lungo un asse ci sono delle grandi casette, a un certo punto funziona sempre così, io sbaglio sempre i tempi, sempre, quindi chiudono il campo e dobbiamo fare un lungo giro a piedi con i ragazzi, dobbiamo fare un lunghissimo giro a piedi e tutte le volte c'è questa domanda: ma queste case così vicine le hanno costruite dopo, vero? Risposta tutte le volte è no. Queste case così vicine ci sono sempre state. C'è quel film che è un po' una favola, ma fino a un certo punto, che è un bel libro, e poi ci ha fatto quel film, Il bambino con il pigiama a righe. Quando uno lo vede dice: ma è una favola, è mica tanto, e perché davvero alcune realtà erano così contigue, cioè la cosa che più colpisce, però poi dopo non voglio spoilerare la visita a Mauthausen, la cosa che più colpisce di Mauthausen è il campo da calcio, Non sono certo le camere della morte, la cava, quelle cose terribili, ma la cosa che alla fine ti colpisce è il campo da calcio e la piscina, è quello dove organizzavano le feste dei paesi limitrofi, ci sono le foto, quelle che colpiscono, la partita di calcio SS, squadre locali, le bellissime ragazze tedesche e le salsicce. Ma l'ingresso dal campo da calcio all'ingresso del campo di Mauthausen, cioè da me a quella porta lì, è quella la cosa che colpisce. Quindi dobbiamo pensare a una realtà molto più complessivamente, allora come oggi, molto più quotidiana, cioè c'è una contiguità, ok? È diverso, ma qua avete Giobba che ha letto tutto su questo tema, quindi potete chiedere a lui tutto. È molto diverso per quando la Shoah si infila dentro la soluzione finale. Lì c'è qualcosa di un po' diverso, cioè lì c'è un problema di nascondere quello che sta avvenendo, perché percepiscono che è davvero troppo. Ok, quindi Belzec, Sobibor, Treblinka, che sono i tre grandi campi, anche un po' Bergen-Belsen, i tre grandi campi di sterminio, punto. È un campo da calcio in tutto, grande, quindi arrivavi, venivi gasato e bruciato subito, però lì c'è la preoccupazione di cancellare tutto e di farli in luoghi nascosti. Lì è diverso, perché lì davvero, ma questo c'è nei documenti, vi è la percezione di una dismisura, e quindi lì è un'altra cosa. Però complessivamente i campi di concentramento, il progetto T4, Dachau, Mauthausen e tanti altri posti, Sachsenhausen, vicinissimo a Berlino, sono posti, quello fuori da Francoforte, sono posti contigui alla vita, quindi non c'è quel senso così forte che c'è lo Yad Vashem. È un percorso particolare, fatto bene, anche sessionista, come orientamento complessivo. Però c'è un senso di sacralità che non è lo stesso. Voi sapete tutte le polemiche intorno ad Auschwitz. Auschwitz è la chiamano una Disneyland dell'orrore. Se voi andate ad Auschwitz certi giorni, è una cosa folle, la quantità di turisti, di gente, di... E quindi su questo c'è tutta una questione gigante su cui non voglio infilarmi adesso. Però in tanti casi c'è un clima diverso. Quindi
tu hai parlato molto di questo ruolo, di questa chiesa sotterranea, perché non è proprio una chiesa emergente, adesso viene identificato, ma oggi la chiesa tedesca come si pone rispetto a queste figure? E in generale, è vero che il mondo tedesco è riuscito a fare un'elaborazione, una conoscenza, ha affrontato il tema del nazismo, non so se l'ha risolto del tutto, ma insomma l'ha affrontato più del mondo italiano, si è affrontato col fascismo. Però io sono andato, ho visto qualcosa, insomma, Mauthausen, mondo austriaco, c'è anche un grande tentativo di nascondere ancora oggi queste cose. Io ricordo che sono andata a Mauthausen molti anni fa con l'ANED, che a Bologna organizza ancora con fedeltà tutti i pellegrinaggi civili, e l'autista non riusciva a trovare perché non c'è un cartello segnaletico, qualche anno fa, guardate che adesso, quindi non c'è un tentativo di tenere viva la memoria, sia dal punto di vista civile, ecco, mi chiedo, dal punto di vista religioso invece c'è una continuazione della memoria di queste vicende, sia dei cuori di chi ha obiettato per fedeltà al Vangelo, sia il fenomeno in sé. Vicino ad Mauthausen c'è anche quel piccolo campo che è Busen,
sì,
che il comune di Bologna, mi ricordo forse quando gli Bellatti diceva di suo sindaco, comprò un lotto perché stavano vendendo tutto, perché hanno fatto un villaggetto a schiera molto grazioso, con gerani alle finestre, le tendine colorate, e si passa appunto con la Dachau in mezzo a questo villaggetto a schiera, e hanno comprato tutto recintato da un muraglione questo campetto, perché a Gusev sono stati sacrificati moltissimi cittadini bolognesi e anche di questa zona della pianura. quindi per dire non lo vedi, non lo trovi, e lì era un campetto col forno, quindi non era proprio, era un sottocampo di Mauthausen, insomma, anche lì di Luciano. Allora ecco, mi chiedo oggi che volontà c'è, che impegno c'è, che consapevolezza c'è di mantenere ancora l'Austria, in questo momento non ha un governo perfettamente democratico, la povera Merkel fa quel che può, ma però dal punto di vista della Chiesa invece, che consapevolezza c'è, che impegno c'è insomma, nel tenere alto questo un discorso che io è così con forza presentato.
No, credo che non dobbiamo bruciare tutti gli argomenti che tratteremo durante il viaggio. No, questa è una domandona che richiederebbe un incontro tutto a sé, come la Chiesa. Là e qua anche, noi, quanti decenni sono che noi stiamo cercando di far conoscere Montesole e ancora siamo ancora lì, il processo di beatificazione ancora piuttosto indietro e... Se uno che passa per la Val di Seta mica vede i gran cartelli, il luogo della cosa di Montesole, non della strage, non so la segnaletica che... Ma non credo che sia solo un problema di Mauthausen. Comunque, appunto, sì, sono... Adesso abbiamo messo a tema tante cose che evidentemente saranno... da approfondire. No, io personalmente riguardo due cose che sono venute fuori, cioè l'inevitabile curiosità di vedere tante cose, si passa per la Germania, si va a Berlino, e l'altro tema della preghiera, vorrei dire, ma cercheremo di essere piuttosto fermi nel dire che questo è un viaggio mirato ai temi che ci sono stati esposti questa sera, quindi chi volesse vedere altro di Berlino, di Monaco, non venga, faccia altri tipi di viaggi, non è possibile che pensiamo che il gruppo a un certo punto si sfaldi perché uno vuol vedere quello e un altro vuole andare un po' come quando andiamo in Terra Santa, sono mille le cose da vedere, ma se si fa un itinerario è quello. Questo per quanto riguarda, diciamo, lo spirito, l'intenzione del viaggio. Per quanto riguarda la preghiera, io credo che noi semplicemente faremo quello che abbiamo sempre fatto, cioè trasferiamo la nostra vita di preghiera dove siamo, quindi quando si va a Santiago, quando si va a Gerusalemme, quando si va anche al mare in Puglia, cerchiamo di mantenere la fedeltà alla preghiera, ai momenti, alla messa, alla lezione. Adesso sbirciato abbiamo i capitoli 16-17 di Matteo in quei giorni del viaggio in Germania, quindi proprio Gesù incomincia a dire che sta andando a Gerusalemme, tutte le reazioni dei discepoli attorno, sono interessante l'abbinamento con il viaggio. Quindi senz'altro, ecco, sapete anche questo, naturalmente non, nessuno sarà costretto a dire i salmi, a venire a messa, c'è naturalmente una proposta di un gruppo, di una parte del gruppo, però senz'altro ci sarà questa cosa e cercheremo di farla nei modi, nei luoghi, nei tempi che il viaggio ci consente, senza forzare naturalmente anche tanti appuntamenti, orari, così visite che fanno parte del programma. Bene, adesso sarebbe a proposito l'orario dei Vespri, e quindi io concluderei se, a meno che, ecco Stefano forse ci deve dire, Giovanni tu volevi dirci qualcosa? Niente.
Ascolto attonito.
Attonito.
No, ma sono rapidissimo anche perché Fabrizio mi ha detto che c'è qualcosa ancora da sistemare. E quindi comunque il programma l'avete visto, io l'ho mandato a tutti, ne ho ancora delle copie. E quindi possiamo anche approfondirlo. Volevo dire appunto che insomma, questo viaggio appunto con il gruppo Viaggi Pellegrinaggi Famosi è da anni che lo pensiamo, poi non siamo mai riusciti, o per un motivo o per un altro, per impegni nostri, della nostra parrocchia, per impegni di Fabrizio. Quest'anno l'abbiamo beccato un po' al volo perché questo viaggio era stato pensato per un altro gruppo in quel periodo lì, ecco, con Fabrizio, ecco, il gruppo del Monastero del Bene Comune di Verona, gruppo che però alla fine non è riuscito a trovare i numeri per fare questa cosa e quindi hanno passato a noi il loro viaggio con il programma definito da Fabrizio, che lui oggi ci ha benissimo illustrato, e anche un po' con tutti gli aspetti tecnici sui quali ci stiamo ancora un po' lavorando, quindi il volantino, come vedete, mette anche una quota che è un po' alta, cercheremo un po' di abbassarla. Sulla proposta che ci era stata fatta da questa agenzia Anamnesis, che è un'agenzia di nostri amici di Verona che abbiamo conosciuto in Terra Santa anche anni fa, insomma, prevedeva appunto delle strutture alberghiere un po' più alte, di livello alto, prevedeva i pranzi anche a mezzogiorno. Noi abbiamo chiesto appunto di rinunciare ai pranzi, ma non tanto per un aspetto economico, anche, ma non solo per quello, anche per una maggiore rapidità anche negli spostamenti, insomma, uno si ferma, mangia un panino oppure compra una salsiccia con i crauti, non so, con una birra, una cosa così, e ce la caviamo. E anche sugli alberghi, insomma, abbiamo chiesto che facciano delle indagini, cioè abbiamo chiesto anche degli ostelli, anche degli hotel a 2 stelle, non solo 3-4 come c'erano stati proposti, e quindi siamo riusciti già un po' ad abbassarlo questo prezzo, però questo 7,50 è il costo attuale, insomma, vediamo se, che chiaramente dipende anche dal numero delle persone. Quindi noi adesso, e quindi l'ultima cosa che dico è questa, è che io ho un elenco, diciamo, di preiscritti di circa 22-25 persone, diciamo, che però mi hanno detto mi interesserebbe venire. Quindi io chiederei, io qui ho messo anche un termine che è fine marzo, che è un termine che ci serve semplicemente per capire di che numeri stiamo parlando. Ecco, siamo in 10 o siamo in 40 o siamo in 50, ecco, proprio per capire, anche per rivedere casomai l'aspetto economico, e per capire anche se questo viaggio riusciamo a fare e vogliamo fare. Chiaramente la proposta l'abbiamo fatta, poi magari le cose possono anche andare diversamente. Quindi io adesso vi lascio qui ancora dei volantini, vi lascio anche delle schede con le quali uno si può preiscrivere mettendo nome e cognome, ci sono anche gli estremi per dare una caparra di 150 euro. A fine marzo magari vediamo che cosa siamo riusciti a fare. Intanto con Fabrizio lavoreremo ancora un attimo sul programma, perché
sì, sono una cosa da sistemare.
Allora, niente, volevo solo dire una cosa rispetto alla domanda della Valeria, che quando parliamo di queste cose bisogna fare l'in, è veramente un confine. Cioè, quando si parla di, su questo tema, di Germania e di Austria, si parla un po' di due pianeti, quindi sì.
Ma però conto per questo per parlare.